Un saluto a tutti e buona giornata, vi incontro volentieri. Sono qua anche perché c'è stato le coincidenze che sento provvidenziali. Mi ha telefonato una signora di Novi Ligure che solitamente coordina le attività dell'Istituto Toniolo della Cattolica e anche della stessa Cattolica, la quale mi dice: diamo una borsa di studio ad uno studente di Novi Ligure, perché il gruppo è la Novi Ligure, e vorremmo dedicarla al professor Renato Gatti. Non so se a voi dice qualche cosa. E fatto sta idea che è stato tuo preside. Eccoci, vedi? Perché ha finito dopo Vignole Borghese, è andato in pensione, è stato preso a Santa Chiara e dopo è arrivato il professor Castelli. E allora io dissi: ma ditemi il giorno. Non abbiamo ancora deciso. Dopo qualche giorno telefona il Fabio Mogno a nome di Don Renzo dicendo: ma ci sarebbe così all'interno di quelle che è l'attività dell'anno un po' santo per il centenario della fondazione del santuario, se era possibile così parlare un po' al volontariato, no? Il giorno me l'hanno dato subito loro, sabato 14, 15 e 30. Dopo tre giorni mi telefona questa signora di Novi, mi dice: può andar bene il sabato 14 alle ore 11 in episcopio? Dico: fa, non posso che dire di sì, perché poi alla fin fine il discorso proprio è coincidenza perfetta, no? Per cui sono arrivato stamattina, sono passato in episcopio e c'erano un po' tutti gli amici novesi, eccoci, c'era anche l'Armanda. Sara, abbiamo ricordato la presenza del vescovo, il professor Gatti. Dico: adesso sono qua in questo momento con voi, per cui volevo finire il discorso che ho aperto, che dico i miei articoli che devo, ho la tirannia di chi coordina il Don Orione, che mi dice appunto 2000 parole, quindi una facciata e mezza di personaggi che mi stupisco, perché davvero più studio Don Orione più ne vedo la grandezza, altrimenti lo esauriremmo. Fare del bene sempre, quello che magari posso concludere con i volontari, no? Fare del bene sempre, fare del bene a tutti, del male mai a nessuno, che sarebbe un ottimo programma anche per i nostri volontari, no? Oppure solo la carità salverà il mondo. Ma c'è un Don Orione nascosto, un Don Orione nascosto che è profondamente legato a determinate vicende, che diventa grande, grande. Il Don Orione che è giù al terremoto di Messina del 1908, dove si fermerà 2 anni, con delle preoccupazioni non indifferenti. Il vescovo di Tortona e Gino Bandi che non gli vuole ordinare i preti. Secondo, i seminaristi della diocesi devono andare in seminario, devono lasciare la congregazione, via dicendo, no? E lui che viene nominato da Pio X, che è il papa della congregazione, vicario generale di Messina con tutti i problemi che c'erano a diversi livelli, no? In fin dei conti, questo Don Orione vedo che sta diventando, per la capacità relazionale con un'infinità di personaggi, siano riversati giù, ma non è mica questo il mio argomento, però finisco, siano riversati giù tutti i grandi modernisti. Sapete che il movimento modernista è un atteggiamento non solo teologico circa la Chiesa che doveva essere in qualche modo rinnovata, modernizzata, che è il tema di sempre. Oggi noi parliamo di nuova evangelizzazione, allora si parlava dell'incontro della Chiesa con la modernità. Chiaramente che si toccavano non semplicemente i modi dell'essere Chiesa con la modernità, con la scienza e con l'evoluzione, no, poi si toccavano anche i sistemi liturgici, la teologia, la morale, che è diventato un grande problema della Chiesa chiamata la crisi modernista. Quando la Chiesa con Pio X scomunicherà il modernismo, tutti questi hanno detto: non possiamo più intervenire nell'ordine della dottrina, aggiorniamo, rinnoviamo, modernizziamo la società. E si sono buttati tutti al sud, iniziando asili, scuole, formazione del clero addirittura e via dicendo, no? Contro la superstizione e l'ignoranza della Chiesa, no? Quindi erano tutti personaggi di grande intellettualità che stavano rompendo con la Chiesa. Ecco qua, lo stupore provvidenziale mio, che questi personaggi incontrano Don Orione nell'ordine della carità e del servizio e rimangono profondamente coinvolti. Ripeto, adesso l'ultimo articolo, cioè il Duca Gallarati-Scotti, che è stato uno dei primi articoli che ho fatto, è famosissimo il Duca Gallarati-Scotti, forse, che poi è il fratello di Gian Giacomo Gallarati-Scotti, che era potestà a Milano, che quando muore Don Orione permetterà il funerale anche a Milano, hanno chiesto, certo, lui era, per cui uno era antifascista, perché il duca Tommaso Gallarati-Scotti era appunto un modernista legato alle grandi aperture della teologia della Chiesa, l'altro invece era fascista, quindi, e via dicendo, quindi all'interno della stessa famiglia c'erano diverse posizioni. L'ultimo articolo, questo personaggio che mi ha stupito, Adelaide Croari, che è la grande fondatrice del femminismo, che ha iniziato a coordinare tutta l'attività delle donne, quindi anche lei in grande difficoltà, è là che è stata mandata giù, non era filo montessoriana nel sistema educativo, a un certo momento è stata mandata giù a Messina dal ministro per iniziare gli asili, queste cose qua, no? E rimane un po' coinvolta anche lei dalla carità di Don Orione, lei era legata al Murri, a Romolo Murri, con l'evoluzione del modernismo, della nuova politica o la presenza dei cattolici in politica, no? E questo personaggio qua che certamente incontra Don Orione e rimane entusiasta, anche se poi il vero incontro avverrà nella chiesa di Sant'Anna, i palafrenieri in Vaticano, incontrerà Don Orione, e quando dice io non osavo dirgli che aveva difficoltà ad accettare la chiesa così com'era, e Don Orione gli disse, mi confortò, la chiesa è malata. Quando Don Orione mi disse questo mi ha aperto il cuore, perché la Chiesa va amata, va servita con la fedeltà, no? Come per dire, già tutti questi che si staccavano perché vedevano una Chiesa malata, come per noi una società, una politica, una Chiesa che non ci va, e la, Don Orione, sapete, la sua fedeltà al Papa, alla Chiesa, ha ricondotto le anime nella genialità della carità, ma all'interno soprattutto di quella che è la fedeltà alla Chiesa. Questo qua diventa un sistema. Per cui scrivo un po' questi personaggi che mi stupiscono, mi edificano, no? E rendono molto, molto grande Don Orione. Un Don Orione che non è sempre ben conosciuto o non è facile così esprimere. Ma non è questo il mio discorso, ma comunque è bello pensare, visto il volontariato all'interno della realtà di Don Orione, che quando parte per, dopo il terremoto di Messina nel 1908, stava predicando Don Orione le 40 ore a Basaluzzo, quando viene a sapere che è avvenuto il terremoto, quindi finisce le 40 ore, lui aveva alle spalle una conoscenza, era venuto a visitare i seminari della regione Ligure, ecclesiastica Ligure, un certo giovane monsignore Pietro La Fontaine, che era vescovo di Cassano Ionio e via dicendo, e a un certo momento era venuto qua, aveva creato un po' di disagio, e siamo in tempi di modernismo, siamo in tempi di modernismo, un po' a visitare la diocesi, e questo monsignor La Fontaine, molto giovane, che era di Viterbo, a un certo momento, eccoci qua, monsignor Bandi non è andato a riceverlo, era arrivato in treno a Serravalle, perché doveva andare su al seminario di Stazza. Monsignor Bandi, che era un po' nervoso o umorale, non è andato a ricevere questo monsignor La Fontaine al treno, e quando chiederà udienza in episcopio, monsignor Bandi lo ricevette in veste filettata, era mandato dalla Santa Sede, cioè non è che era un personaggio di questo genere qua. E quando gli dicono che c'è un giovane fondatore qua in diocesi, no? E niente, gli presentano Don Orione, inizia questo rapporto e via dicendo, poi scriverà a Don Orione se voleva andare giù a Cassano Ionio e via dicendo, e Don Orione insomma non aveva mica, siamo nel 1906, non è che avesse tanta possibilità, e gli scrive a Natale. Dice, ma caro Don Luigi, se tu volessi venire, ci sarebbe la possibilità del santuario della Madonna della Catena, c'è una casa, c'è una colonia agricola, no? E Don Orione dice che non poteva. Come sa del terremoto, la prima cosa che fa, prima di andare dal suo vescovo Bandi, scrive a Monsignor La Fontaine, se, ma la lettera era del Natale dello stesso anno, 1908, se era ancora disponibile. Come a un certo momento risponde La Fontaine che è disponibile, va dal suo vescovo e dice, dai, il vescovo gli darà anche un altro bravo sacerdote addirittura, che era parroco a Vaux, era parroco a Vo, che con Don Orione partirono su due vie, no? C'è Don Orione là che in effetti poi Don Orione fa il volontario, la volontà, l'attività, diciamo, profondamente gratuita attorno a... Arrivo dunque al tema adesso, al tema. Cerco di semplificarlo al massimo, anche se può diventare un qualcosa di complesso. L'attenzione verso il vi dico proprio due o tre idee, già sono tre quarti d'ora che dobbiamo parlare, quindi sono molto semplici, anche se il discorso mi porterebbe anche sul complesso. Poi arrivo a quella che è l'identità, il valore cristiano del volontariato. Nel 2011 addirittura è stato proclamato l'anno europeo, lo sapete, tutto delle attività di volontariato. Lo slogan qual era? Più visibilità a chi si impegna. Per la Chiesa, la realtà del volontariato è una cosa molto, ma molto preziosa, molto preziosa. Ed è attenta a promuovere quella che è l'attività del volontariato. Con una particolarità, che sintetizzo così, esiste una crescita di attenzione per il volontariato, ma non sembra esistere una parallela crescita quantitativa del fenomeno. Se ne parla molto di più, anche perché c'è stato un certo momento che si diceva rendere visibile ciò che si fa all'interno del volontariato, per cui se ne parla molto. Uno quasi direbbe davvero questo fiume del volontariato è diventato molto grande, no? E possiamo dire che c'è una parte anche di verità. Dico l'altro, quindi se ne parla molto, non esiste comunque una crescita quantitativa corrispettiva di quanto si dice del volontariato, come accennava Don Renzo, sarebbe da verificare se davvero, poi vedremo alcune caratteristiche del volontariato, se realmente tutti si prendono come volontari, poi tutti si accorgono che dietro hanno un mezzo stipendio, hanno un part time, no? Lasciamo perdere questo, che capiamo tutti che non è un'attività di volontariato che è legata al dono, alla gratuità e al tipo di servizio, no? Ma il problema è questo che a me preoccupa, che la crescita esiste in alcuni settori periferici in rapporto a quello che era il volontariato tradizionale. Sta aumentando molto nei giovani quello che è il volontariato dei beni culturali, ambientali. Per caso mi trovavo a vedere, come si chiama, i soliti ignoti, no? Una ragazza, sapete cosa fa? Io appartengo a un'associazione di volontariato che va a cancellare le scritte attorno, che ci sono in città, no? Visto che abbiamo creato un'associazione di volontari, io pensavo che dovevo venire qua a dirvi due concetti così spirituali, positivi, umanamente e anche religiosamente sul volontariato, e dicevo, mi ha stupito, ecco qua, sta aumentando il volontariato da parte di un mondo giovanile su dei settori che non ha più niente a che fare con quello che noi chiamiamo tradizionalmente il volontariato, che è un servizio alle persone in difficoltà, che hanno bisogno del nostro gesto di dono, di amore. Io che non sono né vecchio né giovane, quando penso al volontariato, per rimanere qua nel nostro piccolo, penso a tutto il mondo che andava al piccolo Cottolengo con i bambini, cioè sto pensando per esempio ai volontari della Croce Rossa, sto pensando alle Dame di San Vincenzo, a tutti quelli che vanno a Lourdes, i barellieri. Per me volontario, no, in senso cristiano ma anche sociale, lo legavo unicamente a quello che era il servizio verso le persone deboli. Mi sto accorgendo che questo discorso sta quasi, non dico scomparendo, non voglio essere pessimista, si sta riducendo, contemporaneamente sta aumentando enormemente quello che è il valore del volontariato attorno ad alcuni settori, che non è più la persona, no? Ai giovani interessa di più l'ambiente, che le persone povere, le persone malate, le persone handicappate, le persone fragili. Penso che sia un concetto molto semplice, eh? La conservazione dei beni culturali a Roma, che ci sono in vita, così vedi tutti questi ragazzi che sono volontari, eh? Ma il settore, ecco qua lo spostamento. Aumenta il volontariato, ma non ha quasi più nulla a che fare attorno a quello che è il concetto che noi abbiamo di volontariato, che è il servizio alle persone povere. Ed ecco qua il discorso primo che volevo dirvi. All'interno di questo contesto, vi dico un altro concetto, poi passo al concetto del volontariato cristiano, anche per stabilire. Una delle cose che mi ha stupito, una delle ultimissime letture, leggetelo, leggete il titolo di questo libretto, leggetelo, è molto semplice, è di una curiosità spaventosa. Mi ha stupito la morte del prossimo. Permettetemi di fare un momento il mezzo filosofo. Spero che abbiate capito bene, la morte del prossimo. Sto parlando di volontariato, non vorrei che qualcheduno non mi segua sistematicamente, per cui poi le logiche non ci sono. Sto parlando di volontariato, sto dicendo che l'attività di servizio, attendi che il prossimo è quello più vicino a me. Questo persona che è uno psicanalista, Luigi Zoia, che è cugino della signora della Caraccia, proprio cugino della Ada Caraccia, questo Luigi Zoia, no? Ha scritto ste libretto che mi ha stupito. E per fare un piccolo ragionamento, seguitemi, anche se non avete fatto filosofia, lui parte dal presupposto che i due comandamenti che Dio ha dato e hanno retto tutta l'etica ebraico-cristiana, ama Dio, ama il prossimo tuo come te stesso. Quindi per dire, migliaia di anni sono stati retti nell'etica attorno a questi due principi. Ama Dio, e uno si può domandare, come faccio ad amare Dio? Ama il prossimo tuo come te stesso. Lui stesso dice che non è teologo, è uno psicanalista, Dice, questo qua è più facile, perché amare Dio, dice, ma come faccio ad amare Dio? No, non ho un criterio per cui posso dire come amo Dio. Mentre invece mi dà il criterio come devo amare il prossimo, come te stesso. E ognuno fa presto a capire come ama se stesso. Ha un criterio di amare. Sono sintetico anche per dirvi. Cosa succede? Lui dice, la fine dell'Ottocento è avvenuta in campo ideologico-culturale con il concetto di morte di Dio. Sapete, questo filosofo Nietzsche aveva coscienza di dire, la mia filosofia è una bomba. Dio è morto. E la Gaia Scienza, così però Zarathustra, dice, che fine ha fatto Dio? Ma Dio è morto! Se Dio è morto, l'uomo dove si colloca? Al di là del bene e del male. E poi arriva poi l'esistenzialismo che dice, non c'è il bene e il male, quello che noi chiamiamo relativismo, no? L'uomo si trova estremamente solo, angosciato, nausea della vita, depressione, la solitudine dell'uomo, E questo personaggio, Zoia, dice, se la fine dell'Ottocento è finita con la morte di Dio, il cielo è vuoto, l'uomo non può neanche alzare gli occhi e desiderare. Sapete che desiderare da sidereus vuol dire contemplare le stelle, no? Cioè, se il cielo è vuoto, Dio non può neanche desiderare il paradiso. Le terminologie classiche della nostra fede, no? Non può desiderare l'eterno, non può desiderare l'immortalità, può solo rivolgersi all'umano. È triste. E poi lui dice, ecco qua il passaggio, ma la fine del Novecento finisce, lui dice, con la morte del prossimo. Questa è l'altra grande tragedia. Perché? Pensate un po', È lungo il discorso, ma se mi seguite un secondo. Coi mezzi di comunicazione noi rendiamo vicino il lontano e rendiamo lontano il vicino. Attenti, non posso andare per le lunghe a raccontarvi l'idea, no? I viaggi in aereo sono fatti al punto tale, ma sapete che io viaggio spesso in treno, ormai col Frecciarossa. Noi sappiamo qualche cosa delle persone che sono vicino a noi, se per caso squilla il telefono. Allora tu senti se sta parlando con la moglie, se sta parlando con la figlia, se si sbottona su qualche cosa della sua vita, no? Ma sapete che io quando sono in treno, lì attaccati così, no? Attenti che i treni hanno rimpostato lo stesso sistema dell'aereo, dove tu in aereo o ti mettono là il monitor, che adesso ma anche sulle frecce c'è il monitor dove tu guardi quello che ti propinano, no? Ma sapete che io mi vergogno, ho paura che... ma a girarmi per vedere la faccia di quello che ho vicino... specialmente se dico il suo telefonino, ma cosa che per caso curioserai quello che sto guardando? Io ho vergogna, ho paura che questo qua mi insulti. Non dico di parlare, di girarmi cosa sta facendo. Attenti che posso far tanti esempi, eh? Il prossimo sta diventando sempre più lontano e il lontano sta diventando sempre più vicino. Ma è molto facile, questo lo aggiungo io, attenti che devo arrivare al volontariato cristiano, però vi pongo il problema, se non c'è più il prossimo che è vicino a me, io non mi commuovo più per nessuno, non ho compassione più per nessuno, non mi muovo più per nessuno, non divento dono più per nessuno, È facile commuovermi dei bambini che sono là, però il povero che è qua... perché a un certo momento tutti, guardiamo la televisione, vediamo i messaggi che ci arrivano, ci commuoviamo delle povertà che sono in giro per il mondo, no? Ma il povero che è vicino a noi, che stia alla larga. Ma siccome è il prossimo che io devo amare, non quello che io vedo in Australia o in Africa, lo vedo e dico mamma mia che come che stia là, che non venga mica, che non si faccia prossimo. Potrei andare. Allora noi abbiamo, vi dico solamente, visto che non è che dobbiamo fare degli incontri ad alta cultura, però avete capito molto bene che sta aumentando un tipo di volontariato dove non è più a servizio delle persone in difficoltà o i poveri, e sta aumentando molto il flusso del volontariato, nascono un'infinità di associazioni all'interno del volontariato, no? Conoscete comunque il termine di volontariato, cosa si intende? La persona che, adempiuti i doveri di ogni cittadino, mette a disposizione il proprio tempo, le proprie capacità per gli altri, per la comunità di appartenenza o per la umanità intera. Noi adesso conosciamo queste ONG, no? Che poi abbiamo visto che sono tutte dei grandi giri di soldi, di queste attività, pensavamo che fossero tutti, diciamo, volontari, gratuiti, e invece c'è tutto un giro che ci stupisce e non mi dà senz'altro buon esempio, no? Ma ripeto, sto pensando a tantissime brave persone che operano all'interno del cosiddetto terzo settore, no? Il volontariato opera in modo libero e gratuito, promuovendo risposte creative ed efficaci ai bisogni dei destinatari della propria azione o contribuendo a realizzare dei beni comuni. Ed ecco qua il momento in cui il volontariato è legato soprattutto a quella che è l'attività della gratuità, del dono, del disinteresse, che si prende carico di quelli che sono soprattutto i bisogni delle persone in difficoltà. Se dovessi fare il discorso all'interno di un sistema sanitario, io dico che diversità c'è fra curare e prendersi cura. Un medico può curare una patologia, ma prendersi cura vuol dire condividere la malattia, la sofferenza, tutte le persone che sono attorno, no? Penso che tutti quelli che sono davvero, non so, che lavorano come al Cottolengo all'interno delle attività dell'handicap o altro, quanto ci si prende cura non solo del bambino, genitori, no? Ricordo che sono stato chiamato una volta a parlare ai genitori del piccolo Cotolengo, cioè per dire come avevano bisogno di senso anche loro, di avere un bambino in grande difficoltà, No? Ho fatto fatica a preparare quell'intervento là, eh? Parlare ai genitori che acquisti senso un evento di non senso. Avere un figlio gravemente handicappato, piccolo, dove né la ragione né la fede riesce a dare senso, no? E parlare a quei genitori dal cuore ferito, profondamente ferito, per ritrovare in qualche modo. Come per dire, tante volte il volontario, ecco qua, non solamente la persona fragile, debole, genitori, l'ambiente circostante, il promuovere leggi, qua entreremo nel complesso, ma non è mio interesse, no? Ma vi dicevo, se uno mi domandasse, ma che diversità c'è fra il volontariato filantropico e il volontariato cristiano? Io penso di essere qua con delle associazioni, no? C'è uno che parte dall'uomo che ha bisogno, dall'uomo debole, all'uomo inteso in senso cristiano, il volontariato che si basa su dei principi della fede. Prima di arrivare al dunque, quando faccio gli intermezzi che possono destare la vostra curiosità, non è per distrarvi, è per arrivare al dunque. Lascio aperta la domanda. Chi non crede aiuta l'uomo bisognoso, no? Chi crede lo fa con un altro atteggiamento. E allora arriviamo. Però prima faccio un esempio. Vi dico la verità. Quando ero giovane ho studiato, mi ha aumentato la fede? Non lo so. Non sono mai stato impegnato nella pastorale, ma sento le fatiche di tanti parroci, sacerdoti, no? Il catechismo. Se dovessi dire anch'io cosa ho imparato al catechismo, non lo so. Ma noi avevamo le mamme che non facevano teologia, ma ci insegnavano le preghiere che erano cariche di teologia. L'eterno riposo, ma nessuno di noi si girava a dire, ma che cos'è l'eterno riposo? La vita è eterna. Nessuno delle nostre mamme era all'altezza di spiegarcela. O che ci dicevano, c'è dentro il Signore nell'ostia, nessuno di noi si girava a dire, ma che cos'è la presenza reale di Gesù nessuno. I nostri genitori, penso di interpretare, visto che abbiamo tutti più o meno la stessa età, attraverso le pratiche religiose, le preghiere, ci hanno innestato nel cuore le grandi verità di fede, che nessuna delle nostre mamme sarebbe stata capace di spiegarci. Però la mia mamma che mi portava a messa, e quando il prete alzava l'occhio mi diceva, abbassa la testa, Signore mio e Dio mio, ah, io capivo che là c'era qualcosa di importante. Avevo capito che c'era la presenza reale. Ma se dicevo a mia mamma, ma cosa c'è dentro là? Mi avrebbe risposto, c'è dentro il Signore? E ma cosa vuol dire che c'è dentro il Signore? Cioè, non l'avremmo finito. Ma noi da bambini intuivamo, perché le verità di Dio, se non vi farete come bambini, non entrate mica. E dice, non entrate mica, eh. Più ragionate, meno entrate nei misteri di Dio, Poi niente, un po' per la... Prima studiavo. Poi mi ha aumentato la fede, non lo so. Poi ho dovuto magari predicare come tutti i sacerdoti, per cui si prendeva in mano la parola di Dio, un po' perché bisognava spiegarla, bisognava preparare la predica, che è una cosa di grandissimo rispetto, no? Per cui così, insomma, evitare che diventi un'autoincensazione il far la predica, che ti dicono, beh, e adesso prendo in mano il Vangelo, più che la parola di Dio, con molta libertà, di chi deve ormai alzare gli occhi senza desiderare il vuoto del cielo, perché per me Dio c'è e c'è il paradiso, no? Ricordo, ero una volta, mi trovavo a Bra di una vecchietta, ogni tanto la dico sempre, questa donna, la cui mamma era una modernista, ho trovato delle cartoline che da Courmayeur, padre Semeria, Brizio Caciola, Don Orione, gli scrivevano la mamma, no? E lei era una lefebriana, la mamma una modernista, era una lefebriana, no? E ricordo che a un certo momento stava per morire e mi disse, ma Don Paolo, il paradiso c'è? Anch'io, sapete quelle domande che sembrano innocue, la cui risposta diventa complessa? E sapete cosa ho risposto? Il paradiso c'è perché c'è Dio. Ecco perché vi dicevo, se dico che Dio è morto, il cielo è vuoto. L'uomo non può più desiderare niente, no? Ma vi stavo dicendo che adesso leggo il Vangelo, una cosa che non avevo mai pensato. Attenti che sto, il volontariato che serve l'uomo fragile solo perché si commuove dell'uomo fragile e chi fa le cose per amor di Dio, con l'occhio di fede. C'è una diversità, ve lo dirò dopo, perché il modello diventa Gesù Cristo. Però mi sono accorto, ricordatevi bene, magari lo cito dopo, no? Che Gesù, nel giudizio finale, San Matteo 25, avevo fame, mi avete dato da mangiare, avevo sete, sapete tutti, queste povertà che sembravano del secolo scorso, oggi si ripresentano. Io vivo a Roma, ogni tanto ho delle commozioni, ho dei nervosismi, non lo so, Gente che salta dentro nei bidoni dell'immondizia a cercare chissà che cosa. Ma salta dentro, Che per cui non riescono più neanche a uscire, perché quando si chiude quell'affare lì, no? Non parliamo di tutti questi mezzi rom, zingari, che sono costantemente in giro, no? Per cui quelle povertà che noi, il mangiare, il vestire, che pensavamo da... perché poi noi siamo stati inebriati anche dal benessere, quindi pensavamo che queste realtà fossero finite, no? Voi sapete che Gesù dice, avevo fame, mi avete dato, avevo sete, sapete tutti, Venite benedetti dal Padre mio, alla mia destra. Avevo fame, non mi hai dato da bere. Avevo sete, non mi hai dato da bere. Lontano da me. Coloro a cui ha detto venite benedetti, a un certo momento, tutte e due, chi è benedetto e chi non è benedetto, fanno la stessa domanda. Questo non ci avevo mai pensato io. Quando mai, Signore, anche quelli a cui Gesù ha detto benedetti, quando mai, Signore, noi l'abbiamo fatto a te? Anche gli altri hanno detto, quando mai non l'abbiamo fatto a te? Questo mi ha molto stupito. Convinto che quando si fa del bene all'uomo, visto che l'uomo è immagine di Dio, è fatto a Gesù Cristo. Il discorso è, per usare, lasciatemi una parola teologica, è cristologico, Non è sociale solo far del bene ai poveri. Diventa cristologico e teologico, Questo è il mio discorso importante, Anche se noi non abbiamo coscienza di farlo per amore di Gesù Cristo, perché quelli a cui Gesù ha detto venite benedetti, anche questi gli hanno detto ma quando mai, Signore, noi te l'abbiamo fatto? E uno deve andare a trovare la motivazione profonda teologicamente del senso cristiano. Però, lasciatemi sintetizzare, Don Renzo, quando è tempo, dimmi che io chiudo, voi sapete che a un certo momento il modello, se dovessi dire, per il credente, per il volontario credente, da una parte c'è l'umanità fragile, che ha bisogno di essere oggetto di attenzione, che ti invita a prendersi cura. Mi piace questa espressione, Prendersi cura. Il modello diventano gli atteggiamenti di Gesù Cristo. La storia di Gesù, il Vangelo penso che lo conosciamo tutti, è una storia di amore, di donazione, dove è sintetizzato, Egli passò in mezzo a noi sanando, beneficando tutti. San Paolo ci fa un invito, di elenco, Abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Gesù Cristo. Punto. Uno dice, quali sono i sentimenti che hanno caratterizzato, Essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio. Spogliò se stesso, fare il volontario, non bisogna andare sul piedestallo. Ecco perché il vero volontario non lo si coglie ma col senso della fede o col buon senso. Non è fatto di grande immagine. Il vero volontario, vi ho detto, poi dopo chi si mette a fare, a smistare le varie attività, si mette tutte le fasce e via dicendo, no? Ma il vero volontario, il vero volontariato è fatto quello con estrema umiltà, come Gesù, che si è abbassato, assumendo la condizione del servo, divenendo simile agli uomini. Bisogna farsi povero coi poveri, avere gli atteggiamenti di dolcezza verso l'handicappato, leggiamo questi aspetti, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce, che è il dono di sé, che è il dono di amore, Primo pensiero, il volontario cristiano ha in sé gli stessi sentimenti che furono del Signore Gesù. Poi conoscete tutti la parabola del buon samaritano evangelico. Attenti che per noi una tentazione, vuoi che siano tante le povertà, siamo stanchi. Ripeto io alcune volte, a Roma non posso ogni semaforo aver lì tre che mi cercano, che tentano di pulirmi il vetro, è uno stress. Devo solamente pregare di arrivare, che c'è il verde, che passiamo. Poi a ogni semaforo, stressato. E' bello che questi o ti insultano o ti creano dei sensi di colpa. Adesso mi sto abituando, che insomma, io ho il senso di colpa se ho commesso del male, insomma, no? Altrimenti mi devo fregare un po'. Capisco anche questi qua, che hanno bisogno dei miei spiccioli, ma non possiamo ogni semaforo dare dei piccoli spiccioli, cioè, però a me ti fanno sentire in colpa, no? Anche tutte queste persone, cioè, adesso in questo momento, ecco qua, dicevo, non è mica semplice dire è il sacerdote, il levita che passano, vedono quello in difficoltà, guardano e tirano dritto. Sai, io me ne faccio un problema morale quando guardo, vedo e non mi abbasso, tiro dritto. E il samaritano è quello che ha visto, si è fermato, si è chinato, ha curato, e poi dice, io devo andare, no? Dice all'ospite, prenditi cura tu adesso, no? Ti do il dovuto, perché io devo andare. Questo lo applico quasi sempre quando ero responsabile di strutture religiose che venivano i parenti a portarmi l'anziano perché fosse ospite, no? Sentivo questo concetto, toccherebbe a me curare il papà e la mamma, ma io non ce la faccio, devo lavorare, eccetera, eccetera, no? Ti do il dovuto, pago io la retta, però mi raccomando, tu tratti il papà e la mamma come se la trattassi io, Il buon samaritano dice all'oste, dovrei farlo io questo, però non, curalo tu e prenditi cura tu, ti do il dovuto per questo atto che tu fai, ti do il dovuto. Però l'aspetto più bello, e voi sapete, è Gesù che lava i piedi, sono fatti che conoscete tutti. Io dico semplicemente alcune cose che a me hanno sempre un po' spiritualmente commosso, Voi sapete che la scena della lavanda dei piedi, no? Ricordo che l'anno scorso il mio provinciale mi dice, Don Paolo, fai anche tu la lavanda dei piedi. Ormai qualcuno mi dice che sono un prete laico, dico no, le farse non le faccio più. Io la mattina del Giovedì Santo, ai miei vecchietti, gli ho fatto la barba, ho aiutato a fare il bagno, li ho vestiti, ho portato via la roba. Penso di aver fatto, non lo dico perché mi è costato, no? Niente, no? Però dico le farse non le faccio più. Non ho più voglia di stare lì a fare la farsa della lavanda dei piedi. Faccio un gesto che corrisponde. Gli faccio la doccia, gli aiuto a fare la doccia, no? Gli faccio la barba e via dicendo. La mattina, Giovedì Santo, quest'anno sono andato a concelebrare col Papa. Ma l'anno scorso ho detto no, lo faccio, voglio proprio che sia il servizio della lavanda dei piedi, che vuol dire che io mi abbassi un momentino a fare ciò che non avrei voglia di fare o altro, no? E voi sapete che nella lavanda dei piedi Gesù dice, sono tutti verbi. Linguisticamente il verbo esprime un atto, esprime un'azione. Si è tolto le vesti, si è messo il grembiale del domestico, ha preso il catino, l'acqua, poteva dire asciugateli, li ha asciugati, si è rivestito. Seguitemi bene, voi sapete che nel Vangelo quando a Gesù gli dicevano maestro, in via ordinaria erano gli scrivi farisei per metterlo in castagna, per trovarlo in fatto, quando lo chiamavano maestro erano pericolosi, e in queste circostanze si dice no, uno solo è il vostro maestro, Dio Padre. Seguitemi bene, in questa circostanza Gesù cosa dice? Gesù ha fatto, non ha detto una parola. Voi mi chiamate Signore Maestro e dite bene. Ecco qua la parola. Ciò che ho fatto, non che ho detto, ciò che ho fatto, fatelo. È importante il passaggio, Voi mi chiamate Signore Maestro? In altri momenti avrebbe detto, ma no, uno solo. Dite bene, se io voglio essere maestro in una cosa, è il servizio. È l'essere servi, l'essere domestici. Attenti che stiamo dicendo, in altre parole, tutto il concetto fondamentale dell'atto del volontariato, di chi serve. E voi sapete che il termine volontariato viene un po' dal mondo francese, di fronte all'infermiera che era benevola, no? Benevolent. L'infermiera benevola perché faceva volontariato gratuito, come se voi, c'è qualcheduno che vi fa un gesto di bontà gratuito, ma che brava persona, no? Non vi aspettate, non ve lo meritate, quando voi avete un gesto che è totalmente gratuito. Attenti bene, il volontariato vive la sua vita come dono gratuito. Ecco perché facciamo fatica a pensare che ci siano spazi di volontariato dove c'è il part time o dove c'è in qualche modo, dove c'è retribuzione. Non c'è volontariato, c'è un'attività di lavoro. Però voi capite, ecco qua il concetto del servizio. E poi sapete che la parola vera e propria viene, gli angeli quando è nato Gesù cosa hanno detto? Uomini di buona volontà. Il volontario è un uomo di buona volontà a cui è dato questo potere di disporre della propria vita come dono attraverso un atto di servizio, di dono della propria vita. Questo è un grande impegno. L'ultimo pensiero, e poi finisco, attenti che si è fatto un po' fatica all'interno, perché la Chiesa appoggia molto le associazioni di volontariato a tutti i livelli, insomma, perché, ripeto, si possono servire il Signore anche facendo il sacrestano. Quando ero bambino io, i sacrestani non erano tutti volontari, nessuno chiedeva lo stipendio. Oggi, no. Per dire, una volta c'era tutto un mondo di servizio attorno alla vita così, senza esigere più di tanto, no? E via dicendo. Da noi, per esempio, il catechismo è ancora un atto di volontariato, ciò che è al servizio della parola, e vi pare poco, no? Fra poco non ci sono più i curati che reggono gli oratori, bisognerà pagare i giovani, chi è che fa il volontario per tenere in piedi l'oratorio e vi dicendo, no? Una volta invece c'era, coi viceparroci c'era tanto mondo giovanile che partecipava, adesso si organizzano i GREST, ma la maggior parte c'è parte di volontariato, no? Però insomma molti vogliono essere un po' pagati per quello che fanno per un mese, vi dicendo, no? Però stavo dicendo, e questo qua è un pensiero di Benedetto XVI, attorno la Chiesa apprezza il volontariato perché è un'espressione grande della carità della Chiesa. Non è un gruppo di associazione il volontariato, esprimono un aspetto fondante della vita della Chiesa. Tre sono i pilastri su cui si regge la Chiesa Santa di Dio, eh? La vita della parola, liturgia e sacramenti, la carità, il volontariato, dove lo collochiamo? In questi tre pilastri, nell'ordine della carità. Questi sono temi che di fronte ogni tanto mi piace anche capire questo Papa. Cioè, parlavo ai nostri studenti di teologia un po' così e dicevo fa, sono molto importanti i papi che hanno fatto la nostra vita, no? Che hanno fatto la storia della Chiesa. Cioè, per me, diciamo, ero studente a Roma con Paolo VI, era appena finito il concilio, è importantissima una visione di Chiesa e di papato. E poi è arrivato Giovanni Paolo II, che per un'infinità di anni ha retto la Chiesa con una nuova visione di Chiesa, poi il breve cammino di Benedetto XVI, adesso con questo Papa, no? Che è difficile anche da capire. Sapete come ho sintetizzato un po' questo Papa per capire un po' anche le sue battute e le sue anche originalità, che vanno viste alla luce di Dio. Cioè io ho sintetizzato dicendo, questo è un gesuita. La parola d'ordine dei gesuiti sapete qual è? Oh, me lo dite o no? Discernimento. Attenti che non è mica una parola semplice, eh? Ci vuole molta razionalità nel discernere, che è il corrispettivo della virtù cardinale della prudenza. Chi è intelligente è prudente. Fa le scelte giuste. Questo Papa come gesuita determinante il discernimento. All'interno di questo capite anche nell'Amoris Laetitia, perché viene a dire, ma voi dovete dialogare con chi vive delle situazioni, non dovete condannare. Prima la Chiesa aveva i suoi stampini di morale, no, che ha condizionato anche noi confessori, aveva degli stampini della morale e diceva questo è lecito, questo non è lecito, via. Questo Papa viene a dire, basta. Chiaro che nella Chiesa i passaggi sono sempre triplici, la parola di Dio, perché noi dobbiamo ubbidire a ciò che Dio dice, Poi sapete che c'è sempre la fase della riflessione teologica, la disciplina, la prassi della Chiesa. Tante volte noi preti ti dicono questa è la prassi della Chiesa, ma non ti hanno detto qual è stata la lunga riflessione e dove sta il principio della parola di Dio. Questo Papa incomincia a dire, ecco qua, per cui si partiva, ci hanno sempre insegnato, nello studio della morale, della dogmatica, da quelli che erano i presupposti della prassi. Tu devi far così, questa è la prassi della Chiesa. E tu non valutavi mai come cosa stava vivendo uno. Questo Papa viene a dire, no, incomincia a partire, a far discernimento su quello che vive una persona, i disagi di relazione coniugale, affettiva, di procreativa, no? Ecco qua il discernimento. Prima di imporre quello che è un principio di prassi. Chiaro che i preti sono destabilizzati, era più facile dire, la Chiesa mi ha detto che qua non posso assolvere, via dicendo, che mettermi a dialogare su quelle che sono le vicende umane. Il Papa deve dire, ma noi dobbiamo sapere, cioè, ricordo di aver letto in un libro che c'era ancora in ballo il Santo Uffizio, o la dottrina della vera, di un vecchio teologo, che penso che lui che sia iscritto ancora tra quelli che non hanno risolto i loro problemi di dottrina con la Santa Madre Cervata. Il Papa dice, ma non è possibile che non chiamiate questo vecchio sacerdote e beviate una birra assieme per capire cosa voleva dire 50 anni fa. Può credersi che 50 anni fa diceva quelle cose che davano fastidio, ridicendole oggi magari non contano più. È un gesuita discernimento, chiaro il punto di partenza sono le persone, le situazioni, non la prassi, la morale, che condanna e manda all'inferno. Papa viene a dire, ma chi è che ha diritto a mandare all'inferno o in purgatorio o così? E dall'altra parte, poi ecco qua l'aspetto che volevo dire, come è francescano, nel cuore è francescano, se nella mente è un gesuita, ma nel cuore è un francescano, l'attenzione a tutte le persone che hanno bisogno, no? E vi dicevo, che all'interno di questo atteggiamento il volontariato come carità, Benedetto XVI invece, ecco qua, il suo problema era la fede, un'Europa che stava perdendo la fede, aveva organizzato il moto proprio sull'anno della fede, e Benedetto XVI era tormentato su questa Europa che sta secolarizzandosi, no? E capite tutto il suo problema sul problema della fede, no? E però eccoci qua, ci ha ricordato che cardine della Chiesa è anche la carità. E si vede nel volontariato questa espressione, no? Questa espressione. E sono importanti la parola, l'annuncio, ci salviamo coi sacramenti, che piaccia o non piaccia, quindi la vita liturgica sacramentale è fondamentale, ma la vita della carità è altrettanto fondamentale. Voi sapete, finisco, che nella Chiesa primitiva, quando a un certo momento gli apostoli, che hanno ricevuto il mandato, andate ed annunciate, io aggiungo che si dimentica se, e rendete discepoli tutte le genti, perché non basta solo annunciare il Vangelo, oggi non si sa neanche che cosa è il Vangelo, chi è Gesù Cristo, no? Ma l'annuncio è rendete discepoli, seguaci la sequela di Cristo, questa è la vita cristiana, seguire il Signore Gesù. E a un certo momento si sono accorti che c'erano i poveri, le vedove degli ellenisti che non erano ebree non venivano servite, no? Gli apostoli cosa hanno detto? Questo è l'augurio che faccio ai volontari, eh? Gli apostoli hanno detto: a noi il Signore ha dato il mandato di annunciare. Allora i poveri scelsero, sentitevi scelti, 7 fratelli con 2 caratteristiche: pieni di Spirito Santo e di sapienza, perché servissero i poveri. Mi dite, ma dove sta la grandezza del volontariato cristiano? Nell'essere scelti per un servizio, ma perché sia secondo Cristo Gesù e la Chiesa, pieni di Spirito Santo, che è l'amore, eh? E di sapienza. Basta, auguri a voi.